dell'Assunzione di Maria, tratto dalle Glorie di Maria di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Essendo la morte pena del peccato, pareva che la Divina Madre, tutta santa ed esente da ogni neo di colpa, non dovesse essere soggettata alla morte e patire la stessa sventura dei figli d'Adamo infetti già del veleno del peccato. Ma sì, perché Dio, volendo Maria tutta simile a Gesù, essendo morto il figliuolo, conveniva che ancor morisse la madre. Sì, perché voleva dare ai giusti un esemplare della morte preziosa ad essi preparata. Perciò volle che anche morisse la Vergine, ma ad una morte tutta dolce e felice. Quindi entriamo a considerare quanto fu preziosa la morte di Maria, per i pregi che l'accompagnarono, per la maniera con cui seguì. Tre cose render sogliono amara la morte: l'attacco alla terra, il rimorso dei peccati e l'incertezza della salute. Ma la morte di Maria fu affatto esente da queste amarezze ed accompagnata da tre bellissimi pregi che la renderono assai preziosa e gioconda. Ella morì tutta distaccata, come sempre visse, da beni mondani. Morì con somma pace di coscienza, morì con certezza della gloria eterna. E per prima non va dubbio che l'attacco ai beni della terra rende amara e misera la morte dei mondani, come dice lo Spirito Santo nel Siracide: «O morte, come amaro il tuo pensiero per l'uomo che vive sereno nella sua agiatezza». Ma perché i santi muoiono distaccati dalle cose del mondo, la loro morte non è amara, ma dolce, amabile e preziosa, cioè, come spiega San Bernardo, degna di comperarsi ad ogni gran prezzo. Beati i morti che muoiono nel Signore. Ma quale anima mai fu più distaccata dalle cose del mondo e più unita a Dio che la bell'anima di Maria? Fu benella tutta distaccata dai suoi parenti, poiché sin dall'età di 3 anni, allorché le fanciulle sono più attaccate ai loro genitori e più bisognose del loro soccorso, con tanta intrepidezza Maria li lasciò e andò a reinserrarsi nel tempio per attendere solamente a Dio. Distaccata dalle robe, contentandosi di vivere sempre povera e sostenendosi con le fatiche delle sue mani, distaccata dagli onori, amando la vita umile ed abietta, benché le toccasse l'onor di regina per ragion della discendenza che la traeva dai re di Israele. Rivelò la stessa Vergine a Santa Elisabetta Benedettina che quando ella fu lasciata dai suoi parenti, stabilì nel suo cuore di non avere altro padre e non amare altro bene che Dio. San Giovanni vide Maria figurata in quella donna vestita di sole che teneva la luna sotto i piedi. Nell'Apocalisse leggiamo: «Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi». Per la luna, spiegano gli interpreti, significarsi i beni di questa terra che son caduchi e mancano come manca la luna. Tutti questi beni Maria non li ebbe mai nel cuore, ma sempre li disprezzò e li tenne sotto i piedi. Vivendo in questo mondo come solitaria tortorella in un deserto, senza mettere affetto a cosa alcuna, sicché di lei fu detto nel Cantico dei Cantici: «La voce della tortora si fa sentire nella nostra campagna». E in altro luogo: «Chi è costei che sale dal deserto?» Onde disse Ruperto: «Così salisti dal deserto, con l'anima distaccata dalle cose del mondo». Essendo dunque Maria sempre e tutta distaccata dalle cose della terra e solamente unita a Dio. Non amara, ma troppo dolce e cara l'era la morte, che più strettamente a Dio l'univa con vincolo eterno in paradiso. Per secondo, rende preziosa la morte dei giusti la pace di coscienza. I peccati fatti nella vita sono quei vermi che maggiormente affliggono e rodono il cuore dei poveri peccatori moribondi, i quali, dovendo all'ortra breve presentarsi al divin tribunale, si vedono circondati in quel punto dai loro peccati che li spaventano e lor gridano intorno, al dir di San Bernardo: «Siamo opera tua, non ti lasceremo». Non poté Maria, certamente in morte, essere afflitta da alcun rimorso di coscienza, poiché ella fu sempre santa, sempre pura e sempre libera da ogni ombra di colpa attuale ed originale, onde di lei fu detto nel cantico: «Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia». Da che ella ebbe l'uso di ragione, cioè dal primo istante di sua immacolata concezione nell'utero di Sant'Anna, sin da allora cominciò con tutte le sue forze ad amare il suo Dio. E così seguì a fare sempre più, avanzandosi nella perfezione e nell'amore in tutta la sua vita. Tutti i suoi pensieri, i desideri, gli affetti non furono che di Dio. Non disse parola, non fece moto, non diede occhiata, non respiro, che non fosse per Dio e per la sua gloria, senza mai storcere un passo, senza mai distaccarsi un momento dall'amore divino. Ah, che nell'ora felice della sua morte se le fecero intorno al suo beato letto tutte le sue belle virtù praticate in vita. Quella sua fede, così costante, quella sua confidenza in Dio, così amorosa, quella pazienza così forte in mezzo a tante pene, quell'umiltà in mezzo a tanti privilegi, quella pietà verso le anime, quel zelo della divina gloria, soprattutto quella perfetta carità verso Dio con quella totale uniformità alla volontà divina. Tutte, insomma, le si fecero intorno e, consolandola, le dicevano: «Siamo opera tua, non ti lasceremo». Signora e madre nostra, noi siamo tutte figlie del vostro bel cuore. Or che voi lasciate questa misera vita, noi non vogliamo lasciarvi. Verremo ancora noi a farvi eterno corteggio ed onore in paradiso, dove voi, per mezzo nostro, avrete a seder regina di tutti gli uomini e di tutti gli angeli. Per terzo, rende dolce la morte la sicurezza dell'eterna salute. La morte si chiama transito poiché, per la morte, si passa da una vita breve ad una vita eterna. Onde è conforme e troppo grande lo spavento di coloro che muoiono con dubbio della loro salute e si accostano al gran momento con giusto timore di passare ad una morte eterna, così all'incontro troppo grande l'allegrezza dei santi in finire la vita, sperando con qualche sicurezza di andare a possedere Dio nel cielo. Una religiosa teresiana, allorché il medico le diede la nuova della morte, ebbe tanta allegrezza che gli disse: «E come, signor medico, mi date questa cara novella e non mi cercate la mancia?» San Lorenzo Giustiniani, stando vicino alla morte e sentendo i suoi familiari che gli piangevano intorno, loro disse: «Allontanatevi, allontanatevi con le vostre lacrime. Non è tempo di lacrime. Andate altrove a piangere. Se volete star qui meco, Avete da godere come godo io in vedermi aprire la porta del paradiso ed unirmi con Dio. E così un San Pietro d'Alcantara, un San Luigi Gonzaga e tanti altri santi, a ricevere la notizia della morte, diedero in voci di giubilo e di allegrezza. Eppure, questi non avevano la certezza della divina grazia, né sicuri erano della propria santità, come ne era sicura Maria. Ma qual giubilo dovette sentire la Divina Madre in avere la nuova della sua morte, ella che aveva somma certezza di godere la divina grazia, specialmente dopo che l'Arcangelo Gabriele l'assicurò che ella era piena di grazia e già posseditrice di Dio. Di Maria già fu detto nei sacri cantici: chi è costei che sale dal deserto come verghetta di fumo, esalando profumo di mirra ed incenso ed ogni polvere aromatica? La sua totale mortificazione, figurata nella mirra, le sue ferventi orazioni, significate nell'incenso, e tutte le sue sante virtù, unite alla sua perfetta carità verso Dio, accendevano in lei un incendio così grande che la sua bell'anima, tutta sacrificata e consumata dal divino amore, s'alzava continuamente a Dio, qual verghetta di fumo che da ogni parte spirava soavissimo odore. San Girolamo ad Eustochio, con un'espressione molto bella, disse: come verghetta di fumo, perché consumata nell'intimo, come olocausto, dall'incendio dell'amore divino, da lei emanava profumo soavissimo. E qual visse l'amante vergine, tale morì. Siccome l'amor divino le die la vita, così le die la morte, morendo ella, come comunemente dicono i dottori e i santi padri, non di altra infermità che di puro amore, dicendo Santi Delfonso che Maria o non doveva morire o solo morire di amore.